Quando ho iniziato queste riflessioni, vi devo confessare che non pensavo di prendere così tanto tempo. È vero anche che durante il martedì e il giovedì il tempo è anche più breve, anche se sono davvero pienamente d'accordo per come sono state strutturate queste due riunioni. Ma quando si studia la parola di Dio, si sta davanti al Signore, a volte si ricavano delle verità che magari prima non si aveva fatto caso. Comunque ringrazio il Signore, ringrazio anche tutti voi per l'ascolto che è stato dato e anche qualcuno di voi, non tutti, però qualcuno di voi per l'incoraggiamento che mi state dando. Prima di parlare della quarta strofa, del quarto canto del servo del Signore, devo fare una rettifica. Ho fatto una citazione riguardo a Davide, di qualcosa per me molto toccante, è sempre stato toccante come passo, quando Davide praticamente, quando ebbe il desiderio di costruire il tempio, diede tutto quello che aveva al Signore perché si costruisse questo tempio. E io citai Prima Cronache, capitolo 28. Invece Prima Cronache, capitolo 29. Ecco, rileggendo questo passo ho detto, ho fatto una citazione sbagliata. E siccome stiamo registrando, ho voluto fare questa rettifica che mi sembra importante. E mi tocca tanto, davvero, questo passo, già dal primo giorno che il Signore mi diede di leggerlo, cioè di Prima Cronache, capitolo 29, quando appunto Davide ebbe questo grande desiderio di costruire un tempio. E mi tocca tanto perché si legge che lui impiegò tutte le sue forze, diede tutto. Noi stiamo parlando di Gesù che ha dato tutto. Non ha fatto dei programmi per lui, non ha fatto dei progetti futuri per lui. Lui ha dato tutto. Non c'è nulla che lui abbia trattenuto per sé. È vero? E questo è davvero molto molto interessante. E abbiamo ricordato che quando Davide disse poi chi vuole fare oggi un'offerta al Signore, il popolo rispose in maniera meravigliosa, tant'è che Davide rimase stupito, meravigliato da un punto di vista positivo. E adorò il Signore per la risposta che diede il popolo. E dopo aver detto al Signore la gloria, l'onore, la magnificenza, eccetera, è come se Davide si fermasse e dicesse, va bene, sì, il popolo ha dato tanto, ma in effetti era tutto del Signore. È vero? E io vi ho raccontato un po' di Paul Tournai, che scrisse questo libro, Dio dirige i miei affari, da dove poi è nato, Caterpillar, eccetera. E lui diceva, io non dico al Signore quelle che io do al Signore, perché noi facciamo così, è vero. Cosa diamo al Signore? Facciamo così. Lui diceva, quando io prendo da quello che Dio mi dà, e lui prendeva solo il 5%. Questo, sapete, fratelli, fa riflettere molto, sapete perché? Perché questo diventa un po', come dire, un banco di prova della nostra spiritualità. Sapete quali sono i due problemi più grossi quando si parla di spiritualità? Perché non possiamo predicare dei buoni messaggi, essere gioviali con i credenti o magari ospitare pure? Ma quello che fa capire i due banchi di prova per una famiglia, per un fratello, per una sorella spirituali sono i soldi e quando tocchi i figli o i parenti. Allora lì si capisce che grado di spiritualità c'è. Allora là si capisce se quello che sono riuscito ad acquisire, ad acquistare nel lavoro, quando nascono le necessità, se do tutto al Signore. Non abbiamo avuto un fratello che ci ha aiutato a comprare il locale? Non facciamo i nomi, non stiamo registrando. Ma quando abbiamo preso il primo locale, dovevamo buttare giù il muro, è venuto questo fratello, io tutto contento, fratello, tra poco butteremo giù questo muro. Sì, ma come fate? Il Signore provvederà, fratello. Andiamo a casa a mangiare e ci fa l'assegno esattamente quanto era necessario per buttare giù quel muro. Allora io ho capito che ciò che aveva questo fratello era del Signore. La spiritualità, fratelli, non è perché sappiamo predicare bene. La spiritualità è quando diciamo: Signore, quello che sono, il tempo che ho, i figli che mi hai dato, la moglie che mi hai dato, il marito che mi hai dato, la casa che mi hai dato, il conto in banca che ho è tuo. Allora siamo spirituali. Allora tutto cambia. Tutto cambia. Questo è davvero molto molto bello. Ed era un passaggio che abbiamo visto domenica mattina, proprio in relazione al fatto che Gesù non ha trattenuto nulla per lui. È bellissimo questo, fratelli. E questo capitolo 53. Davvero molto molto particolare. Io credo che non riusciremo mai ad entrare pienamente nei meandri, nel sottosuolo di questa grande e preziosa miniera che il Signore ci ha lasciato. È qualcosa di davvero di speciale. Io che lo sto meditando, credo, non so, forse sto dicendo qualcosa soltanto in superficie. La quarta strofa di questo quarto canto del servo del Signore vanno dai versetti da 4 a, scusate, da 7 a 8. Che vogliamo leggere? Versetti 7 e 8 dicono così: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione, chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Lo ricordo ancora. Sono stato accusato che quello che scrivo è ripetitivo. Va bene, questo lo ricordiamo ancora, è vero, per due o tre volte nella scrittura leggiamo, ad esempio nella seconda lettera di Pietro, nel capitolo 1, se ricordo bene, versetti 12 e 13, Pietro dice: io vi dirò queste cose anche se già le conoscete, affinché rimanete saldi. E io voglio ripetere che stiamo parlando di un canto che Israele canterà, il rimanente di Israele rimasto in vita canterà alla fine della grande tribolazione, dopo che la Chiesa è stata rapita, e dopo i 7 anni della grande tribolazione. Ma la conversione del popolo Israele inizierà già dai secondi 3 anni e mezzo, quindi il rimanente del popolo Israele, e canterà questo canto. Quale carattere troviamo del Signore Gesù in questa quarta strofa di questo quarto canto del servo del Signore? Troviamo il Signore che tace, fa silenzio. Notate, per due volte abbiamo letto nel versetto 7 e non aprì la bocca. La seconda volta nel versetto 8 troviamo ancora e non aprì, anzi per due volte nel versetto 7, scusate, alla fine, egli non aprì la bocca. Non so, fratelli, io mi fermo, rifletto, mi faccio delle domande, ma pensate che sia stato facile per il Signore Gesù, dopo tutto quello che gli stavano facendo, dopo gli insulti, dopo averlo sputato, dopo averlo preso in giro, dopo averlo maltrattato, dopo averlo ferito in ogni maniera, da un punto di vista spirituale, da un punto di vista morale, da un punto di vista fisico? Pensate che sia stato facile per il creatore dei cieli e della terra fare silenzio? Immaginate se fosse capitato a noi. abbiamo ragione, ci stiamo comportando bene e qualcuno ci insulta, ci tratta male, ci umilia davanti agli altri e magari anche da un punto di vista fisico ci umiliano. Quale risposta avremmo dato a noi? Cosa avremmo detto a noi? Gesù non aprì la bocca. Gesù andò fino al legno della croce senza aprire la bocca. Non poteva difendersi? Aveva bisogno di qualche avvocato in particolare perché lo difendesse, perché perorasse la sua causa? Gesù ha fatto silenzio. Ecco la spiritualità. Ecco cosa ci insegna il Signore Gesù. Sapete perché, fratelli? Perché presto o tardi la verità viene a galla. Perché la verità è qualcosa che vince sempre. Sembra che la fanno franca le persone che sono forti, è vero? Ma ciò che vincerà alla fine è sempre la verità. E Gesù non aveva bisogno di difendersi. Perché le persone che alzano la voce, che vogliono difendersi, che vogliono urlare, che urlano, sempre sono persone che hanno torto. Siccome non sanno, non hanno ragionamento, allora devono alzare la voce. Che insegnamento ci dà il Signore Gesù? Il carattere che ci fa vedere Gesù, nonostante fosse maltrattato, umiliato, lasciandosi umiliare, lui non ha aperto la bocca. È stato zitto. È stato zitto. Perché ha aspettato il tempo giusto. E l'esperienza che fece il Signore Gesù fu quella tipica di un agnello portato al mattatoio. È vero? Un agnello che viene portato al mattatoio. Ma guardate che cosa dovette subire il Signore Gesù prima di arrivare al mattatoio della croce. Che cosa dovete subire? Abbiamo letto qui che Gesù fu arrestato. Come si arrestano i malfattori, no? Fu arrestato, poi fu condannato. Che cosa si inventarono? Abbiamo ascoltato non molto tempo fa da un nostro fratello Giuliano tutto il processo che Gesù dovette subire, pur non trovando nulla, hanno fatto di tutto per condannarlo. Ma vediamo anche degli uomini di Dio, a volte così, è vero? Ad esempio l'Apostolo Paolo, più di una volta, è andato in prigione a Roma. Avrebbe potuto difendersi, una volta l'ha anche fatto, dicendo che era un cittadino romano, gli hanno anche chiesto scusa. Ma quando arrivò alla fine della sua vita, nel capitolo 4 della seconda lettera a Timoteo, avrebbe potuto dire qualcosa, ma lui non aprì la bocca, si lasciò morire per l'opera del Signore. È qualcosa che fa riflettere tantissimo. Fu condannato, fu tolto di mezzo, fu strappato, fu colpito. Pensate un po'. E questo in particolare, vedete, fratelli, abbiamo letto qui. Abbiamo letto che egli era strappato dalla tenda dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo. Isaia era un ebreo. Era un ebreo. E sta dicendo: tutto questo è successo proprio a motivo di questo popolo. Questo popolo che canterà questo canto. Mi piacerebbe tanto quando, alla fine della grande tribolazione, come chiesa che è stata portata nel cielo, sentire il popolo di Israele che canta questo canto. Che cosa abbiamo combinato, è vero? Che cosa abbiamo fatto? Ma lui moriva per i nostri peccati, non moriva per sé, lui moriva per noi. Allora, qual è la responsabilità che avrà questo popolo quando canterà? A un certo punto abbiamo letto nel versetto 8, la metà, e tra quelli della sua generazione, chi rifletté che egli era strappato dalla tenda dei viventi e così via? Chi sono le persone che riflettono? Guardate, ancora oggi, figli di credenti, persone che da tanto tempo ascoltano i messaggi del Vangelo, chi è che riflette su queste cose? Chi si ferma a dire perché sta succedendo? Perché è successo tutto questo? Qual è la ragione? Chi riflette? Nessuno ha riflettuto, ma il popolo di Israele dirà: noi non abbiamo riflettuto su questo. Ci siamo soltanto tolti di mezzo una persona che ci dava fastidio. Perché? Perché quando una persona predica la verità, quando una persona dice le cose come Dio le dice, è una persona che dà fastidio. È vero? È un po' come una grande luce che riflette su di noi e noi ci guardiamo e diciamo: è tutta pulita questa maglia, guardate, non c'è nessuna macchia, non c'è niente. Poi a un certo punto arriva qualcuno e accende un lume molto forte su questa maglia e si cominciano a vedere delle cose che sono sporche. Allora lì bisogna spegnere. Come si fa? Due sono le cose. O noi riflettiamo e diamo ascolto, ci sottomettiamo al messaggio che il Dio ha dato a questa persona, oppure dobbiamo spegnere questa luce. Perché? Perché vogliamo vivere a modo nostro. A modo nostro. Questo ci fa davvero, davvero riflettere. E come diceva, quale messaggio troviamo qui? Un messaggio che è per noi, che dobbiamo imparare a fare silenzio anche quando soffriamo per le cose del Signore. Dobbiamo imparare a saper aspettare il tempo di Dio. È l'ultima strofa, e vorrei stasera, se al Signore piacerà, concludere questa riflessione. L'ultima strofa è quella che troviamo i versetti da 9 a 11, in cui è scritto: gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze, non c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Cosa vediamo in questa ultima strofa di questo canto? Vediamo ancora una volta che Gesù subì delle violenze inaudite, ma qui abbiamo il servo soddisfatto. Alla fine di tutto questo processo, chi ha visto Gesù maltrattato, umiliato, in silenzio, si è lasciato fare, alla fine ha raccolto il suo frutto. Ed è sempre così, fratelli. Alla fine si raccoglie sempre il frutto quando si è fedeli alla parola del Signore. Quando si è umili, quando si sopporta anche certe situazioni, a volte ingiuste, e si fa silenzio. Alla fine il Signore fa vedere il suo frutto. Guardate, è davvero molto molto bello. Gesù non ha fatto nessuna vendetta. E sapete una cosa? Questo passo viene ripetuto dall'Apostolo Pietro. Vi prego, nel capitolo 2 della prima lettera di Pietro, Pietro riprende questo passo in modo particolare. Notate cosa dice, dal versetto 21. Leggiamo prima il versetto 21. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 21. Infatti, dice, a questi siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. E poi spiega e prende proprio Isaia 53. Egli non commise peccato, nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle anime vostre. Come ha reagito Gesù? Con violenza? Si è vendicato? Cosa ha fatto il Signore Gesù? È stato zitto, si è lasciato fare. E che cosa abbiamo letto qui? Abbiamo letto alla metà del versetto 10, vedrà una discendenza. Che cos'è una discendenza? È quando una persona ha dei figli, no? È una discendenza. Prolunga il suo nome. Che discendenza ha visto il Signore Gesù? Quando saremo alla presenza del Signore, quante milioni di persone vedremo lì? E tutte queste persone sono il frutto di questo messaggio che c'è in Isaia 53. Che grande, innumerevole discendenza. Abbiamo letto anche che il Signore Gesù dice l'opera sua prospererà nelle sue mani. E parla della ricchezza che si trova in Dio, della ricchezza che si trova nelle mani del Signore, che vuole dare al suo popolo. Versetto 11 parla, dice, vedrà la luce e sarà soddisfatta per la sua conoscenza. Il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. E versetto 12, perciò io gli darò in premio le moltitudini e così via. Sì, fratelli. I frutti non si vedono subito. I frutti, se sono, come dire, gli effetti di un lavoro secondo il Signore, fatto per la gloria del Signore, questo frutto presto o tardi si vedrà. E non abbiamo bisogno di sbandierarlo, perché il Signore lo farà conoscere, lo farà vedere. E sapete? È sempre valido il principio secondo il quale Dio onora quelli che lo onorano. Sarà il Signore a onorare i suoi servi. E come Dio ha onorato il suo figlio Gesù Cristo, così il Signore onora coloro che sono veramente spirituali. Non necessariamente che fanno tanto, ma che sono veramente spirituali quando sono messi davanti a dei banchi di prova per capire se sono veramente spirituali. Allora il Signore onora. Allora fratelli, come Gesù ci ha donato tutto, non si è riservato nulla per sé, impariamo anche noi a donare tutto al Signore. Diamoci completamente per il Signore. E pensate, come è scritto in Seconda Corinzi, se ricordo bene, capitolo 9, versetto 5, quando parla del dono che hanno fatto quelli della Macedonia, vi ricordate? Poveri, non avevano neanche da mangiare. E Paolo dice, hanno insistito perché partecipassero anche loro a donare per l'aiuto ai fratelli giudei. E poi Paolo cosa dice? Perché lo hanno fatto? Perché prima si sono donati loro al Signore. Allora quando ci doniamo al Signore e siamo veramente consacrati, allora doniamo tutto al Signore. Quando tratteniamo, non siamo consacrati. C'è qualcosa che non funziona. Io voglio imparare, fratelli, a non trattenere niente per me. Voglio imparare a donare tutto al Signore, ad avere sempre quella disponibilità a 360 gradi per il bene della testimonianza. E sapete perché? Perché di qua noi ce ne dobbiamo andare e non ci porteremo nulla. Che il Signore mi aiuti, non soltanto a dire queste cose, ma anche a farle. Amen. Amen.
Così vogliamo dedicare questo tempo alla preghiera, conosciamo già tutti i soggetti e vogliamo aggiungere un soggetto, che è quello dei